Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa. Le finestre inquadravano i folti rami del grande elcio del parco. Era mezzogiorno e la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora, nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poco mattiniera corte di Francia, da andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: «Ho detto che non voglio e non voglio», e respinse il piatto di lumache. Mai si era vista disubbidienza più grave. A capotavola era il barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, con la parrucca lunga sulle orecchie alla Luigi XIV, fuori tempo come tante cose sue. Tra me e mio fratello sedeva l'abate Fauche la Fleur e le mosiniere della nostra famiglia ed aio di noi ragazzi. Di fronte avevamo la generalessa Coradina di Rondò, nostra madre, e nostra sorella Battista, monaca di casa. All'altro capo della tavola, rimpetto al nostro padre, sedeva, vestito alla turca, il cavalier avvocato Enea Silvio Carrega, amministratore e idraulico dei nostri poderi, e nostro zio naturale, in quanto fratello illegittimo di nostro padre. Da pochi mesi, Cosimo, avendo compiuto i 12 anni ed io gli 8, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori. Ossia, io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello, prima del tempo, perché non volevo lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato così per dire, in realtà, sia per Cosimo che per me, era finita la cuccagna, e rimpiangevamo i desinari nella nostra stanzetta, noi due soli con l'abate Fauche la Fleur. L'abate era un vecchietto secco e grinzoso, che aveva fama di giansenista, ed era infatti fuggito dal Delfinato, sua terra natale, per scampare a un processo dell'Inquisizione. Ma il carattere rigoroso che di lui solitamente tutti lodavano, la severità interiore che imponeva a sé e agli altri, cedevano continuamente a una sua fondamentale vocazione per l'indifferenza e lasciar correre, come se le sue lunghe meditazioni ad occhi fissi nel vuoto non avessero approdato che a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà, anche minima, vedesse il segno di una fatalità cui non voleva opporsi.